Allora, oggi è l'11 maggio. Allora, parliamo di ieri. Perché parliamo di ieri all'interno di questo ciclo? Tante ragioni. Come dire, se dobbiamo guardare la questione con gli occhi molto socchiusi, proprio per cercare di vedere dei grossi personaggi della ricerca architettonica che si interfacciano con delle grosse tematiche che noi abbiamo affrontato, abbiamo detto, credo che è difficile smentirlo, che la grande presenza degli schermi, la grande presenza della superficie, la derivazione ormai da anni su una sorta di nuova espressività della pelle, diciamo così, che noi leghiamo a questa presenza del mondo dello schermo e del mondo raster, ha sicuramente in Herzog e De Meuron dei forti campioni che possono anche essere visti in maniera evolutiva, e quella è la cosa interessante, perché loro all'inizio è soltanto un discorso sulla pelle, sulla capacità di vibrare un poco di questa pelle, di queste superfici, poi progressivamente invece si arricchita anche di altri livelli, inclusi quelli comunicativi veri e propri e informatici. Se invece noi ragioniamo su questo mondo dei vettori, inteso anche come un mondo, come dire, tra virgolette, in qualche maniera appoggiato, è facilmente modificabile, è in un certo senso già essenzialmente parametrizzabile, no? Perché anche il mondo dei vettori in nuce è un mondo parametrizzabile fin dall'inizio. Non lo facevi con Grasshopper, lo facevi a mano, ma è chiaro che è un mondo parametrizzabile. Diciamo, queste, e quindi questo ragionamento che poi porta a dei ragionamenti importanti che sono quelli sul diagramma, no? Da una parte il diagramma come sistema di regole che possono essere all'interno della quale si può giocare la partita del progetto con una serie di variazioni, diciamo, per essere molto rapidi. E dall'altro il concetto anche di layer, di palinsesto, per tutto questo insieme di componenti, sicuramente Eisman è un architetto che funziona molto bene, no? Funziona molto bene per questo. E infatti non è un caso che Eisman negli anni 90 era considerato uno degli architetti della generazione precedente, uno degli architetti che era più interessato al fatto dell'informatica, no? Lui aveva Greg Lynn nello studio e Greg gli ha portato un fortissimo know-how, tanto concettuale quanto pratico, per cui alla metà degli anni 90, nella seconda parte degli anni 90, Peter Eisman rappresentava un punto di riferimento per l'architettura di livello che ragionava sull'informatica. Cioè, il secondo libro della collana noi l'abbiamo fatto su Peter Eisman, no? Era Eisman Digitale. Noi avevamo un rapporto anche abbastanza stretto, questa idea di un Peter Vector è una cosa abbastanza che funziona abbastanza illuminante. Allora, invece nel mondo tridimensionale, veniamo a Gehry, come dire, in tutta una serie di aspetti che sono così chiave in Eisman, che portano questa idea diagramma, vettore, layer, modificabilità parametrica o parametrica, no? Ok, abbiamo perso tutto? Nel caso invece. Ecco cosa è successo. Invece nel mondo di Gehry è un mondo che nasce volumetrico, per questo noi lo vogliamo usare. Cioè è un mondo in cui la massa, il volume e le operazioni sulla massa e sul volume sono primigenie, non c'è un mondo pre-volume nel mondo di Gehry. Infatti anche gli strumenti sono molto interessanti, perché Gehry è uno che schizza o lavora con i plastici. Eisman è uno che lavora con i diagrammi, con le cose concettuali, trova anche delle strumentazioni molto diverse. Quindi, parlare di Gehry all'interno di questo ciclo, massa, collisione, traiettorie, funziona abbastanza bene, funziona abbastanza bene. Inoltre, naturalmente, come voi sapete, anche Gehry è stato un architetto di grande rilevanza che si è interessato in maniera critica e intelligente all'uso delle strumentazioni informatiche. Ecco perché noi abbiamo anche Digital Gehry, che è il libro che specificatamente tratta di questo approccio. Quindi un po' una navigata nella cosa di Gehry ci sta, ecco, ci sta anche abbastanza bene. Questo, a un certo punto, ho trovato questa immagine perché il problema era l'imprinting di Gehry, no? Il problema era l'imprinting di Gehry. E qui proprio non ci piove proprio, però magari il nostro, cioè mentre loro due capiscono perfettamente cosa intendiamo dire con l'imprinting di Gehry, gli altri ovviamente non capiscono cosa intendiamo dire con l'imprinting di Gehry, giusto? Quindi lo dovresti spiegare tu nell'intervallo. Allora, noi con l'imprinting di Gehry, l'imprinting è una cosa che noi adoperiamo in maniera molto importante nel laboratorio, molto, abbastanza, diciamo è un ciclo che serve a far comprendere come esistono dei luoghi primigeni, dei sorta di luoghi nativi che influenzano fortemente il ragionamento architettonico degli architetti in esame. Una sorta di luogo nativo, no? In cui si creano dei pattern iniziali che poi in qualche maniera, con tutta una serie di variazioni, modificazioni, combinazioni, eccetera, formano quello che rappresenta il core business, gli aspetti fondamentali del proprio pensiero maturo, le varie cose. Il concetto imprinting quindi è trasversale, vale tanto nella logica, come dire, della psicologia animale o umana, tanto noi lo usiamo per estensione anche in quella architettonica. Ok? È chiaro? Quindi questa è il problema è che nel laboratorio uno ci sbatte pure la testa, no? Perché queste diventano cose su cui i ragazzi si misurano progettualmente, cioè si a un certo punto si domandano: ce l'ho? Qual è? Lo posso mettere in azione? Non lo posso mettere in azione? E quindi aprono delle crisi. Chiusa la parentesi, ma se no, questa minima tecnica giornalistica si chiama, no? Perché non è detto che uno sappia la parola chiave che tu adoperi. Se non la sanno, poi te lo sei perso per sempre. Allora, imprinting vuol dire questo, quindi, per noi. Quindi ci domandavamo questo discorso dell'imprinting di Gehry. Questo è molto significativo, perché Gehry parla abbastanza di questo nonno di cui aveva il negozio per ferramenta e che lui passava, diciamo, moltissimo tempo nel negozio per ferramenta del nonno. Quindi, una volta che questo mi ha spiegato questo... Ah, a proposito, ho fatto una scoperta fenomenale. Ho scoperto l'imprinting di Zevi. Ho scoperto l'imprinting di Zevi e lui, riguardando una cosa, ho trovato il punto in cui proprio lui lo dice. E lui dice addirittura che la dissonanza è un dato del suo imprinting. Non usa la parola imprinting, evidentemente, ma parla proprio di questa sorta di scena nativa, dicendo la dissonanza di questo luogo e di questa cosa costituisce il mio, quello che mi chiamo imprinting.
Che qual è?
Troppi cavoli vuoi, mio caro, troppi cavoli vuoi, te lo trovi? Io dico che esiste. Tocca a te trovartelo. E non è privato, non è che me l'ha scritta a me. Esiste però. quindi se è importante lo cerchi. Allora, però è bello che lui parla della dissonanza, parla, stai tranquillo, là non lo troverai mai. È tempo perso. È perché siccome non ne ho mai parlato neanche io, ne so, capito, figurarsi, stai tranquillo che è uno scavo talmente profondo questo che lì non lo trovi. Allora, ci puoi provare, ma stai tranquillo proprio. Perché anch'io non ne ho mai parlato, mai assolutamente parlato di questa cosa. Comunque, tornando a Gary, allora, è chiaro che questo il negozio di ferramenta a cui lui, diciamo, bazzicava da piccolo, eccetera, questo mondo tutto oggettuale, tutto fatto di oggetti, diversa forma, colore, eccetera, è una componente così, come dire, quasi imprescindibile, veramente imprescindibile per capire Gary. Poi ci sono altri livelli che lui porta anche il nome del nonno, eccetera. Questa è una specie di tavole o approfondimenti iniziali. Allora, come funziona? In poche parole, dato che il suo atteggiamento è un atteggiamento di tipo fisico, come dire, lei è un architetto del 3D, non so come dire, è un architetto dei volumi, non è un architetto dei lettori alla Peter Eichmann. Allora, questa è un'altra maniera di dirlo. Il libro e anche questa comunicazione e anche tutto funziona e organizzato attraverso delle parole chiave, che sono delle parole chiave che evocano delle azioni quasi di tipo volumetrico, ovviamente, e che diventano come delle chiavi delle maniere di leggere l'opera di Gary. E funzionano bene, perché sono progressive, cioè nel senso che è abbastanza sostenibile che in una prima fase lui lavora con questo termine che di cui adesso capiremo, che chiamiamo assemblare. Poi si muove, a un termine di cui capiremo meglio che cosa vuol dire spaziare, cioè voglio dire che l'andamento è anche abbastanza cronologico, no? Chiaramente sommarsi che non cancella il layer precedente, ma come dire, lo sposta ad un livello più alto, no? Diventa anche un'altra cosa, perché azzera completamente. Quindi la prima parola interessante è proprio assemblare, no? Rimettiamo questa immagine, saltiamo queste opere perché siamo un poco di fretta, però la parola assemblare è importante perché bisogna interfacciarla con un fatto, diciamo, fondamentale per capire come nasce questo tipo di architettura, in quale contesto culturale, in quale tipo di atteggiamento. Cioè, Gary da una parte aderisce come architetto a quello che è la pop art, no? La pop art crea una sorta di ribaltamento dall'alto in basso, la pop art vuole fare l'avvalore della vita quotidiana, degli strumenti di comunicazione di massa, di quello che non è alto ma appunto è popolare, diffuso, eccetera. E al suo interno questo atteggiamento ha varie declinazioni, no? Sono anche molto diversi l'uno dall'altro, anche se accomunati un po' da questo atteggiamento, però sono molto diversi in realtà, perché una cosa è parlare di Andy Warhol, un'altra cosa è parlare di Paul Rauschenberg, sono cose completamente diverse. Gary, diciamo, all'interno di questo mondo della pop art aderisce di più ad un sentire materico, ad un sentire diciamo di combinazioni di parti e quindi ad un sentire che è molto più vicino a quello di Rauschenberg, per esempio, rispetto che a quello di Warhol, per fare un esempio, no? Warhol lavora su livelli comunicativi, spiazzanti, dissacratori, ironici, una tecnica, diciamo, sostanzialmente di trasferimento di alcune tecniche pubblicitarie nel campo dell'arte, perché Warhol è pubblicitario di origine. Rauschenberg ha un atteggiamento molto più, diciamo, materico, duro, eccetera. Lui appartiene a questa, diciamo, si sente vicino nell'anima a questa cosa. Gary partecipa attivamente al mondo artistico di Los Angeles in maniera estremamente attiva, ma in realtà per circa 15-20 anni non come architetto opera in maniera tradizionale, sostanzialmente tradizionale. Però attorno al 77 avviene una sorta di ribaltamento, che è un ribaltamento psicologico, è un ribaltamento operativo, è una sorta di azzeramento veramente che fa Gary, un po' chiude praticamente lo studio, divorzia, insomma un sacco di rivoluzioni, e in questa entra in analisi, come peraltro fanno quasi tutti, e decide di intraprendere un'altra strada, una strada in cui ricentra il fenomeno architettonico come fenomeno in primis espressivo o artistico. Ma c'è la questione fondamentale, che lui per 15 anni ha fatto il professionista, quindi lui lo sa fare. Una cosa che uno non capisce mai è che comunque Gary per 15 anni faceva il professionista, che questa, diciamo, idea del riabbracciare anche come architetto questo clima, diciamo, di ricerca artistica, chiamiamola così, è comunque basato su un professionismo molto consolidato, molto consolidato. Comunque, per farla breve, il rinizio di questa fase si ha con la sua casa, no? Che è una casa che lui acquista, è una casa tradizionale, la vedete qua dietro, una classica casetta americana, tra l'altro che copia lo stile olandese, se non mi sbaglio in questo caso, e lui decide di fare questa operazione molto forte sostanzialmente non era mai stata fatta, sostanzialmente, cioè fa un'operazione di assemblaggio, e qui entra la parola chiave, assemblare. È come se lui andasse nel negozio del nonno e scegliesse una rete metallica, un corrugato, una porta non finita, una rete da pollaio, e con queste, come dire, intervenisse in una logica fortemente contrastante con la casa preesistente, proprio una logica fisicamente di assemblaggio, come se tu facessi effettivamente un assemblaggio. Parola molto più potente di una parola molto più scarica, che invece collage. Guarda, non è un collage, che tra l'altro di per sé è un concetto piano, già di per sé, no? Questa è proprio un'idea quasi di assemblaggio, e tutte le immagini, se tu dovessi operare con un 3D, no? Con un software 3D, come lo faresti, no? Lo faresti, è quasi un'operazione quasi meccanica, no? Che tu fai in un software 3D, no? Se le immagini, no? Questa cosa. Tra l'altro, Gary, mi portate la lista delle presenze, per favore, così quando mi gira posso interloquire. Avete filmato tutti? Tra l'altro Gary ha come suo hobby quello di girare per gli smorzi, quelli che noi chiamiamo gli smorzi, no? Gli piace questo mondo notorio. Va bene, e quindi nasce questa casa che siamo nel 77, grazie tante, ed è la prima casa di questo suo, del secondo Gary, diciamo, no? Del Gary che poi tra l'altro noi conosciamo, pensiamo che sia lui, invece no, ce n'era uno precedente. Questo Gary dopo l'azzeramento, no? Dopo l'azzeramento di una serie di cose. Tecnicamente questa è la casa esistente, eccola qua, lui l'avvolge con questa sorta di L, questa L gli amplia la cucina, gli amplia il soggiorno, gli crea uno studio e sopra gli crea una grande camera matrimoniale passante e una terrazza, che è una piccola terrazzina che è questa qua. E, eccola qua, questa casa è diventata una sorta di icona. Io sono stato relativamente di recente a Los Angeles e ovviamente ci sono voluto andare perché sono posti che vanno un po' santuario dei padri Pio, no? Insomma, poche parole per chi fa questo tipo di cose. Comunque, insomma, è in un quartiere, la cosa molto interessante, è in un quartiere residenziale molto lindo e pulito. Quindi sta casa adesso vabbè, è diventata un'attrazione turistica, ma lo volevano ammazzare a lui, no? Lo volevano ammazzare, perché immaginate, capito, il vicino con la cosa, eccetera. Sì, è un tabù. E quindi questa operazione di assemblaggio, che io tengo alla parola, perché la parola è quella che ci mette, che ci tiene tutto insieme, no? Da una parte interfaccia la pop art, ovviamente, dall'altra interfaccia questa, diciamo, tridimensionalità del pensiero, no? È un pensiero che nasce tridimensionale, e infine noi la possiamo immaginare come, diciamo, pratica praticamente immediata, pensando a un elemento, un software 3D. Naturalmente siamo nel 77 e tutte queste cose sono fatte completamente a mano e sono fatte ben prima che a Studio Ghery arrivasse qualunque tipo di software. Però questo porta a un ragionamento interessante che è implicito nella lezione. Cioè, i loop sono avanti e indietro rispetto alla tecnologia. Che cosa intendo dire? Intendo dire che se tu hai costruito dentro di te la parola assemblare, o se siamo in Eisman il concetto di layer di palinsesto, tu in avanti trovi una forte accelerazione di quello che tu in qualche maniera già sai, giusto? Io assemblare già lo so, poi mi diverto di più a farlo, mi diventa molto più potente farlo con uno strumento informatico, d'accordo? Mi può essere anche molto... Se io lavoro con i layer, una cosa è lavorare con i layer con la carta da lucido, un'altra cosa è lavorare con i layer informatici, è chiaro che è una grande, diciamo, accelerazione. Però il problema è che non è soltanto questo, che è molto facile da un certo punto di vista, è anche il contrario, è tutto lì. Ecco perché è l'anello di Moebius, perché è anche il contrario, cioè delle cose che è proprio il computer in quanto tale che ti spinge a riflettere, che senza il computer, senza il nuovo sguardo del computer dell'informatica, ma quando in realtà non diventa non è attuativo in qualche maniera, no? Quindi ci sono molti fenomeni di questo tipo in cui invece non è che è un incentivatore del fatto che tu fai l'assemblaggio, fai la cosa, eccetera, ma è veramente in qualche maniera è un ideatore, è un procacciatore, è un come dire, quale sia la parola più ficcante, no? È un suggeritore, no? Non so quale possa. Sì, non so quale sia la parola più densa per. È veramente uno stimolatore di un processo diverso. Naturalmente è abbastanza ovvio, e questa è una cosa che dovremmo capire bene, che gli architetti della generazione di Ghery, vuoi Eisman, vuoi Ghery e vuoi in una certa misura anche la DID, lavorano in questo senso, in questa prima dimensione, cioè loro già hanno un paesaggio mentale in sostanza, che è un paesaggio mentale già creato a prescindere dal computer, e il computer lo rafforza, lo dilata, ma non è che non è già in qualche maniera preesistente sostanzialmente, no? Invece ci sono gli atleti di nuova generazione che non è per niente così, perché Van Berkel, cioè non è che l'operazione di Van Berkel, poi vedremo dopo, o anche in una certa misura lo stesso Ito, o questi più avanzati, cioè questo, quello è un immaginario che nasce perché c'è la nuova strumentazione, in poche parole, e nasce come risposta a una crisi dello strumento. In quel caso lo strumento mi ha posto in crisi proprio, invece nell'altro caso non mi ha posto in crisi, anzi faccio più assemblaggi, più layerizzazioni, più cose, no? È soltanto, in un caso è un potenziatore, nell'altro è un elemento di crisi, ma in qualche elemento di crisi ti spinge a una riflessione, diciamo, più complessa. Non fai più la stessa architettura, sostanzialmente, di questo si tratta. Comunque, siamo all'assemblaggio, poi lui continua a fare queste cose per una fase. Queste sono opere che tutte sono iscrivibili su questa tecnica, no? In cui noi abbiamo parlato appunto attraverso la parola dell'assemblare, eccetera. Questa è anche una abbastanza interessante perché a poco i progetti salgono di scala, e lui riesce a ritrovare dei clienti e qua si capisce molto fortemente una sua parola chiave, di Gary, che è la parola chipscape. Lui crea questo neologismo chipscape. Allora, mo parlando tra noi due, loro se ci seguono bene, se no non fa niente, quando io dico che la definizione più esatta di paesaggio è rappresentazione, è una rappresentazione estetica condivisa, in realtà io uso l'etimologia inglese. Perché scape, la etimologia inglese è scape, diciamo scenario visione, d'accordo? Per cui, essendo scape scenario visione, a quel punto è un suffisso che giustamente di volta in volta diventa landscape, industrial scape, city scape, rural scape, hai capito? È l'uovo di Colombo, è già costruito nell'etimologia. So questi cretini nostri che pensano che... Scusatemi ragazzi, non volevo dirlo. Cioè sono persone che non hanno capito la densità del problema, quelli che credono che il paesaggio voglia dire verde. Il paesaggio non vuol dire verde. Non vuol dire verde. Che può essere una delle sue ricadute. Ma non è che paesaggio, è meno che mai l'idea che per trattare in chiave contemporanea il problema del paesaggio i tuoi alleati principali siano i botanici o gli agricoli. Il problema è gravissimo. I primi sono altri, i primi sono gli ingegneri infrastrutturali se qualcuno dovesse essere, non certo i botanici. Mi spiego? Quindi questa è una storia grossissima. Allora, venendo a noi, chipscape, capito? Capito quanto è importante questa questione? È decisiva. Quindi Gary che dice? E lo dice questo, lo dice lui. Io faccio chipscape. Cioè, io con questa tecnica dell'assemblare, con questo ragionamento che io ho fatto, che minore sarebbe... con questa tecnica della pop art, con questa tecnica dell'assemblare, con questi materiali così, io riporto all'attenzione critica e operativa il paesaggio povero, che mi diventa valore. Il paesaggio povero diventa un valore estetico in cui io opero con la coscienza di essere un chipscape, cioè un paesaggio operativo. Non è che c'è soltanto il paesaggio della città consolidata in cui io posso operare, o tipo morfologico, non lo so, della tendenza, o è. Cioè anche un chipscape. Questa è una rivoluzione decisiva, a cui se ne assommano molte altre, ma questa è decisiva. È tutto il ragionamento di portare l'arte povera, le zone rituali, tutto il ragionamento che fa l'arte contemporanea, no? Di riportare l'attenzione anche verso il basso e non verso l'aulico, eccetera, eccetera. Ed è in parte una cosa che in una certa misura, completamente cancellata in queste nuove celebrazioni, eccetera, che non hanno capito quasi nulla, Zevi batteva molto, perché questa idea del paesaggio, diciamo, vernacolare, rimosso, eccetera, come potenzialità, diciamo, del pensiero architettonico, è una cosa importante per lui. D'accordo? D'accordo? Allora, Gehry che fa? Lui a un certo punto lo dichiara. Dice, io appartengo a e creo, perché il paesaggio viene creato. Il paesaggio nasce, il paesaggio viene creato. Quindi io ho la coscienza di creare un paesaggio che lui chiama Chipscape, che è un paesaggio dell'informalità, è un paesaggio dell'assemblaggio, è un paesaggio della libertà informale, è il paesaggio di essere pettinati e non capra brillantina. Cioè. Quindi questa cosa è importante perché gli dimostra una cosa che è decisiva, come spesso il pensiero artistico, nel caso specifico ad esempio la pop art, no? Ci metta un po' di tempo, a volte non arriva mai proprio in architettura, in alcuni casi arriva con un certo ritardo, in alcuni rari casi, che però è successo, l'architettura va a fianco o addirittura anticipa, è il caso più forte di tutti, è la prospettiva, no? Però in molti altri casi arriva anche dopo. Allora, tutto questo problema, tutto questo canale, in fondo, non è neanche la pop art degli anni 50 che l'ha aperta, hanno cominciato a aprire i dadaisti e i cubisti, già delle cose c'erano. Comunque, diciamo la pop art, abbiamo 55-56, esatto. Quando Gehry fa la sua casa, nel 77, sono 20 anni dopo, no? In cui c'è anche coscienza di questa idea. Quindi questo problema del chipscape è veramente decisivo, è veramente importantissimo. Cioè, quando noi diciamo, voi state adesso, loro infatti ci sono, infatti non ci sono, quando noi diciamo che voi state al Lost Territories, vogliamo dire che, come dire, tu una riflessione critica sul fatto di essere su un paesaggio di questo tipo, lo fai, non è che ci metti la cosa di Caltagirone come se niente fosse, come dire. C'è una sensibilità contemporanea anche verso questo mondo dell'informatico. E Gehry è la prima persona che l'ha veramente capita in questo senso. E in fondo, anche se lui non è un teorico, l'ha teorizzata proprio con questa idea del chipscape. Allora, questa è una casa che è proprio quasi è prototipica da questo punto di vista, perché gioca, reinterpreta, fa diventare coscienza estetica alcune cose che, diciamo, in un lungomare tipo quello di Torbaianica c'è sta, perché quello di Venice in certe parti non è molto diverso. No, il Torbaianica, come faccio a giocare su Torbaianica e trasformarlo in una nuova estetica, una cosa per cui questo diventa, assume alla coscienza, perché il problema del paesaggio, perché la parola è così importante? Perché vuol dire che tu riesci a creare una coscienza collettiva di una cosa, e quella è la cosa importante. Quella. Quindi non è un problema, perché non è chipscape, non è che lui dice io faccio la mia estetica, ho capito. No, io proprio ti apro gli occhi in un'altra cosa, ecco perché il concetto di paesaggio è quello che ti serve. Non è individuale, è in qualche maniera collettivo, è in qualche maniera condiviso. Mutabile quanto le pare, ma condiviso. Allora, diciamo, quindi questa cosa che sembra soltanto così assemblare, eccetera, in realtà ci sono 4-5 strati dietro tutta questa faccenda, ed è diciamo una tecnica volumetrica. Adesso vediamo la seconda. La cosa interessante di questi personaggi è che, e questo veramente Gehry in questo è fantastico, lo so io perché io ho scritto il libro, ma io non è che ho scritto il libro parlando con Gehry, io ho scritto il libro studiando Gehry seriamente, ma non parlandoci, niente. Una volta scritto il libro, e conoscendo alcune opere, ma diciamo davvero, ma io poi ho avuto i feedback successivi i feedback sono stati tutti successivi, perché io ho avuto in America, per esempio, come assistente un architetto che era stato 5 anni da Gary, quindi ha voglia di cose che mi ha raccontato, di aneddoti, di cose, quindi io ho avuto Bruce Lint, che è stato quasi 6 mesi in contatto con lo studio Gary per scrivere Gary Digitale, no? Perché quello è nato dopo, eccetera. Quindi sostanzialmente, perché tutte queste cose, e qua le parlo a loro che sono un po' più grandi, interessa a altro livello. Questa è un'ipotesi che tu lanci su Gary, non è che te lo dice lui, ho fatto spaziare, ho fatto fuori, capito? Tu lanci un'ipotesi, tu lanci una rete interpretativa, poi se la rete interpretativa cresce, se funziona, allora si apre e diventa vitale. Se tu invece butti una cosa, quella secca e muore. Il paragone migliore è questo. O l'ipotesi Piemore è secca, e quindi è un'ipotesi tendenzialmente verso la morte, oppure l'idea è buona e positiva, allora si muove e si evolve. Ora, queste idee qua sono positive, perché funzionano proprio tanto, e hanno superato molti test, altro che Cohen. Cioè, una cosa è fare un discorso storiografico, un'altra cosa è fare un discorso interpretativo. È come se tu stai progettando. Una cosa è raccontare aneddoto col documento, l'altra cosa è progettare. Oh, è diverso, d'accordo? Quindi, la seconda parola chiave che io ho capito poteva funzionare bene era spaziare. Non so neanche che sia la parola, diciamo, più perfetta, però, diciamo, funzionista abbastanza bene. Che cosa voleva dire spaziare? Vuol dire che in una fase in poi, dopo aver fatto per un po' questo assemblare, lui capisce un'altra tecnica, che è la tecnica di separare gli oggetti. E perché tu separi gli oggetti? Perché spazi, questa era l'idea mia di usare questa, avevo bisogno di tutti infiniti, no? Quindi mi sembrava che spaziare fosse la migliore. Se ce n'è una migliore me la dite, la modifichiamo volentieri. L'idea era esattamente questa, che la cosa importante venivano a essere gli spazi che venivano creati tra le relazioni. Questo dovremmo spiegare alla nostra ragazza delle casette, quindi forse è il caso, mi ricordo, che la spiego con questo, perché due secondi la spieghiamo con questa, perché ne manca il costrutto, capito? Allora, questa idea è appunto questa idea dello spaziare. Quindi la forza dell'architettura non è più, come nei casi precedenti, questa forza di operazione di assemblaggio, no? Di piling up, ma è proprio questa idea che i volumi rappresentino come una sorta di concerto, diciamo così, no? In cui polifonico, in cui diventa fortemente prevalente lo spazio vuoto, lo spazio intercluso. Lui comincia a capire questa cosa facendo questo progetto, è una casa per un cineasta, si chiama. Poi dopo un po' ho scoperto di qual era questo cineasta, non me lo ricordo neanche, che poi alla fine decide di non farla fare a lui, la fa fare un altro. Guardate, se voi vedete la pianta, i prodotti, la cosa, eccetera, la capite subito che è così la questione, no? La questione è che questa è una sorta di composizione, in questo caso, in cui quello che contano molto sono questi spazi tra uno e l'altro, no? E questa tipo di tecnica, lui la fa, diciamo, la fa in questa fase molto spesso. Questa, per esempio, è un'opera assolutamente prototipica da questo punto di vista, no? Questa è l'espansione di un campus universitario nel centro di Los Angeles. Questo è più o meno l'edificio esistente. Lui aggiunge dei pezzi e uno si capisce subito che la logica di creazione dei pezzi si muove sull'idea di creare gli spazi, diciamo, aperti, un po' come si crea la città, tutto sommato, no? È un approccio molto simile. Ed è chiaro che, essendo avendo questo aspetto episodico, paratattico, sequenziale, è chiaro che la cosa, l'ultima cosa che vuoi è il camposanto, cioè l'ultima cosa che vuoi è, capito, asimmetria, perché il processo è un processo intimamente dinamico, è come avviene la città che noi conosciamo, che noi amiamo, cioè è una serie di episodi spaziali concatenati, e sono concatenati, diciamo, attraverso le loro logiche, spaziali, non attraverso dei sistemi, diciamo, di scala superiore. E quindi questa tecnica dello spaziare è una tecnica che lui adopera in maniera molto coscia, con un'altra seconda variante che è, non variante, con una connotazione fondamentale. Qual è la connotazione fondamentale? Cioè, la prima tecnica è lo spaziare. Implicitamente, dato che noi dobbiamo spaziare, l'architettura come diventa? Mara Fiore? C'è una dialettica, no? Io ho dopo una tecnica di spaziamento. La mia domanda è, come diventa allora l'architettura? In quanto oggetto? Come? Guardala. Guardala qua, guardala negli schizzi. Perché questo atteggiamento dello spaziale ha una sua ricaduta anche nell'architettura, no? Qualcuno ha un'ipotesi? Ariano, c'è un'ipotesi?
Intanto
non
mi neanche per la parola,
nel senso,
ah,
che si può dire
che lui resta in negativo,
così. Sì, ma ho bisogno del
verbo.
Sì, potrebbe essere, si potrebbe far aprire un dibattito se giusto apporre sia più interessante di spaziare. Potrebbe essere un'altra maniera, è un'ipotesi. Bisognerebbe vedere che giustapporre funziona. Giustapporre c'è una parola abbastanza interessante.
Anche sottrarre.
Io, se dovessi decidere in 30 secondi, preferirei sempre spaziare. Perché spaziare mi dà proprio il concetto che è lo spazio che diventa il protagonista. Però sono legittime anche queste. Poi lì è un problema di scelta, no? Sono più che legittime. Comunque,
no, lì, giustapponendo gli elementi, una cosa è mettere insieme degli elementi similari.
Sì.
Poi, secondo me, lui cerca poi una normalità, cioè nel senso,
sì,
che ogni elemento diventa diverso dagli altri.
Sì, esattamente.
Poi, se non riesce a arrivare quasi alle impressioni.
Esattamente. Allora, il problema qual è? È, seguitemi, dato che l'atteggiamento mio non è più quello dell'assemblaggio, ma è questo dello spaziare, gli oggetti acquistano figura, questo è il concetto, acquistano una sorta di forma iconica, gli oggetti riconquistano una loro iconicità. È troppo difficile? Oh, mi seguite? Ludovica, capisci che vuol dire che riconquistano la loro iconicità?
Sì, certo, intanto poi intendevo, cioè secondo me forse si può essere riconosciuti anche nella logica di strutture, magari può essere anche, non si c'è un parere anche, ma si può vedere.
Sì, in questo qua poi vedrai, lo diciamo dopo questa parola, perché diventa molto caratteristico quello che succede dopo. Però adesso a me la cosa che mi preme è, vedete com'è fatta questa? Questa è fatta con, come se fossero delle icone, no? Quasi riconoscibili. In questo caso ritornano a essere icone riconoscibili. Mentre nell'assemblaggio vale soltanto la logica assemblatoria, nell'icona è riconoscibile. Ah, quella col camino, ah, quella col tetto ai glu, quella nera a camino. Oppure in questo caso, guardate com'è evidente nello schizzo, no? Lo schizzo è proprio evidente, questa, guardate lo schizzo, no? I singoli pezzi ritornano ad essere in qualche maniera iconici, perché è naturale in questa dialettica, no? È una dialettica, se io apro, diciamo, come il concetto di spaziare, no? Questa logica diciamo completamente diversa da quella dell'assemblare, in parte, se avesse arrivato subito, l'oggetto ritorna a essere o tendenzialmente icona. Infatti lui in una frase, adesso gli do subito la parola, da qualche parte ho trovato che lui parlava di Morandi, eccolo qua. No? Eccolo qua. Prego, dimmi.
Ma per fare la segnata di Juan Mosè?
Non ho capito.
Per fare la segnata di Juan Mosè?
Del gruppo? È un gruppo fan object? E cos'è found object? Oggetto trovato.
Sì.
Tu parli found object in quale contesto? Che è un gruppo, è l'oggetto no, del data, cos'è?
No, senso del papà.
Ah, beh, certo, quindi la usi come parola chiave.
Sì.
Certo, certo, è anche quello, certo. Anche se in questo caso è inserita in una logica spaziale, no? In cui il momento spaziale è questo, è anche quello, dal punto di vista estetica è anche quello. Certo, c'è anche quell'elemento, no? Anche se diciamo in campo architettonico assume una, diciamo, una rilevanza particolare. E quindi noi siamo arrivati al tema dello spaziale. Ora, capiamo che morte dovremmo morire qua, perché questa è sempre la cosa migliore da fare. Allora, il foglio elettronico non ce la possiamo fare, è ovvio, arriverei esausto e anche voi siete già troppo carichi concettualmente di questa cosa, non è plausibile. Allora, io direi, o facciamo due chiacchierate e continuiamo, diciamo, sì, appunto quest'altra mezz'ora senza fare un break, no? Ci riposiamo un po' chiacchierando in maniera più informale, direi, no? Usiamo questa tecnica qua, però la facciamo fino. Già sono le 4, no? Siamo a metà. Quindi ditemi, tu Sara non hai nessuna domanda? Non hai nessun interrogativo? Lo conoscevate voi ieri o quanto bene? Non tanto? Un po' abbastanza, no? Okay. Comunque, il libro segue abbastanza questo tipo di strutturazione. E ha, diciamo, varie cose. Io ogni tanto prendo una pagina, perché nel libro io avevo curato anche tantissimo, siccome erano tascabili, ogni immagine, ogni pezzo è scelto ad hoc, e per esempio il fatto che esistono questi piccoli grafici o altro, sempre nel libro, era una cosa che io avevo proprio pianificato con grande attenzione, perché pensavo che serviva anche a un pubblico di studenti in qualche maniera. Quindi, di nuovo, il fatto che il mio problema non era mai far capire tutto, perché non potevano lo spazio di far capire tutto, no? Ma scegliere sempre immagini, sia grafici tridimensionali, sia immagini che assecondassero molto il ragionamento che io facevo. E poi queste erano tutte organizzate a mo' di tavola, vedi? Nel senso che c'era una descrizione che in realtà derivava dal libro, era un po' rimessa, però in maniera che fosse anche possibile non soltanto, diciamo, leggere le argomentazioni che erano abbastanza dense nel libro, no? Ma anche la possibilità di leggere anche trasversalmente un po', no? Volendo, avendo una spiegazione abbastanza interessante. Poi il libro c'aveva altre caratteristiche, mi piacerebbe vederlo, così mi riposo un attimo prima di... Te l'abbiamo detto, qua si fa il download? Ma prima l'aveva fatto però. Prima l'aveva fatto, l'aveva scaricato. Sì, ecco perché ha perso la connessione. Siamo la cosa che noi ci abbiamo, che cosa, non mettete coriandoli con una sola L, com'è la questione là?
No,
eccolo, almeno scrivi bene. Ah, questo lo carica una per volta. No, perché questi erano, cioè, una piccola impresa. Io, a parte che ci mettevo 7-8 mesi comunque a scrivere un libro del genere, non era un... Ed era un libro multistrato, perché ogni cosa aveva più di un livello di lettura, perché a me da una parte mi interessava, diciamo, avere un livello comunicativo per cui era abbastanza chiaro quello di cui parlavi, informativo comunicativo, poi c'era un livello critico, poi c'erano dei livelli sofisticati in realtà sotto, no? E vedete com'era curato anche nelle... E questo era, io lo facevo proprio, facevo il layout, perché era l'unico modo per avere il controllo. Quindi non è che questi si sono inventato loro, questo ho disegnato tutto io pezzo per pezzo, come doveva essere la cosa. E poi avevo fatto una tecnica molto interessante, che io avevo scelto, io sceglievo le foto vedendole nelle pubblicazioni, dicevo voglio tipo questa foto, voglio tipo una foto così, e poi la redazione le chiedeva direttamente al Gary. Perché questo? Perché così, in questa maniera, era anche probabile che fosse una foto inedita, o se te l'aveva dato lui, però io dovevo dire che foto volevo, capito? Quindi io lo facevo utilizzando delle foto, cioè queste due foto, tutto questo mondo qua, che è il mondo del lucernario, della cosa, e queste sono tutte cose scelte. Vedete che perché c'è la pianta? La pianta era importante perché io potevo parlarne in un laboratorio, in una cosa, era utile avere queste cose, perché qua invece, qui c'è questo, cioè probabilmente io avrei voluto, e lui non me l'ha mandata, quella lì che mostro sempre, perché era più esplicativa per la pianta, e evidentemente non me l'ha mandata, volevo gli schizzi, eccetera, e avanti di questo passo, no? Quindi anche questi grafici così piccoli, però in realtà sono fondamentali. Questo qui, questo è sempre stato un fatto fondamentale, il fatto di avere questi grafici. E poi c'era quell'invenzione del per approfondire, no? Che è nato il libro di Eisman, è nato prima in un articolo, poi nel libro di Eisman, poi nel libro qua, poi l'ho imposto, più o meno suggerito, agli autori della collana e dei libri. C'era una tecnica particolare, no? Anche quella, dettava un sacco di cose particolari. Sì, sì, e poi arriva fino a là, che era quel sistema di avere, no, le note, allo stesso tempo l'approfondimento, un secondo livello di lettura, lo rendevi più esplicito. Era una bella, una buona invenzione, che funzionavano bene, hanno funzionato sempre bene. Certo che lo dovevi insegnare alle persone, perché mica che nascevano imparate. Cioè, essendo un discorso diverso, lo dovevi insegnare, non lo sapevano fare, se no. Questa, una terza, allora qua Gary nel frattempo lui continua, no? Cresce, ricresce anche professionalmente in questo nuovo ciclo, lui assume nuove, mano a mano cresce anche di nuovo professionalmente. Questo è un piccolo centro commerciale, non è un piccolo centro commerciale, questo è, per dire proprio la verità, da dove io ho capito come dovevamo fare gli Urban Boys. Questo è il prototipo degli Urban Boys, in realtà. Vedi, ti ripeto una cosa, non ho mai... Perché questo è un mini progetto di Mixipe. È un piccolo mall, ma in cui c'è residenza, c'è cultura... C'è uffici e c'è infrastructuring. Quindi in realtà, precedentemente che noi usassimo queste tecniche per Urban Boys eccetera, questo era un po' un progetto che a me mi frullava in testa, perché no, come scala, come dimensione, come problematica, come approccio, era un po' prototipico, no? Di quello che poi noi tante volte abbiamo fatto con gli Urban Boys, ma non con queste forme, perché poi per qualche bizzarra ragione, in fondo, per come abbiamo costruito il corso, come ho costruito il corso, poi in realtà la presenza di Gary è molto secondaria nei nostri laboratori. Non assume un ruolo, diciamo, sono casomai altri più. Pochi architetti fanno scacchiere con Gary, alla fine, molto pochi, se tu ci pensi, no? Rispetto a Ico, rispetto a Ivan, e anche nello stesso Urban, al nostro territorio, anche in quello forse, che poi sarebbe così adatto, è poco bazzicato.
Io l'ho fatto su Gary.
Tu l'avevi fatto su Gary? Eri uno dei pochi?
Sì.
Non ce ne sono stati tanti. Tu l'avevi fatto collaboratore su Gary? Sì. Ma eri una netta minoranza,
sì.
Anche nella storia una netta minoranza. Quindi questo, sì, era una sorta di prototipo di Urban Boys prima che esistesse il concetto di Urban Boys. Qua lui che fa? Ah, ecco, qua ci si può divertire, adesso ci si diverte un attimo. Perché questo è un lotto piccolo in una strada a scorrimento di Santa Monica, con vocazioni chiaramente commerciali. E lui fa una serie di operazioni molto interessanti come progetto. Innanzitutto fa questa scelta, e vi dimostra subito che è un professionista, cioè lui che fa, invece di massimizzare il fronte, che è quello commercialmente più appetibile, ovviamente, lui fa un ragionamento molto più furbo e molto più astuto, cioè non massimizza il fronte, ma cerca di portare qualità spaziale architettonica verso l'interno. Quindi, come dire, cerca di dare qualità a tutto piuttosto che concentrarla soltanto nel fronte. È come dire, di fronte io ho 25 metri, ma in questo modo io ce n'ho 55, 60, perché anche l'interno diventa in qualche maniera appetibile dal punto di vista commerciale. Questa è come tecnica. Come cosa, il progetto è composto di varie cose che hanno una caratteristica più culturale, più commerciale, ristorante, una piccola banca, piccole attività miste, da cui ritorna questo concetto. E però c'è qualcosa che a me mi ha fatto sempre pensare di usare in questo tipo di progetti un'altra parola chiave. È la parola chiave che io ho usato, è separare in questo caso. Questa parola è una che un pochettino echeggia una cosa che diceva un altro critico, che era Tella, anzi infatti l'ho uscito nel libro, perché lui parlava di tranciare, utilizzando certe cose di Gary, cioè sembra quasi, veramente, che questi pezzi non siano soltanto spaziati, come nell'altro caso, ma siano come, ci sia quasi questa volontà, quasi come se fossero incisi, no? Quasi come se fossero tagliati. E questa tecnica del separare, no? È come separare qualcosa, poi vedremo, la rivedremo continuamente in tutta questa fase. Questa è molto forte planimetricamente, non so se si vede la planimetria da qualche parte. Ah, eccola qua, ecco perché io volevo questo disegno, vedete? Questo disegno l'ho messo apposta nel libro, eccetera, perché era quello che mi dava proprio questa idea, come se fosse una forra che scava e che separa e che taglia. Dopodiché i frammenti, questi diventano frammenti dell'operazione, che sono a metà ancora iconici, come nella fase precedente, a metà, diciamo, frammentari. Questa è una cosa che lui, questa tecnica, e che è una tecnica che adopera in tutta questa casa. Questa è un'altra casa, tra l'altro ho sempre trovato fantastico questa qua, questa è la classica casa sull'albero, la casa dove stai a fumare la pipa e guarda il mare e scrivere, no? C'è proprio questa sorta di, capito? A metà, altro che faro, altro che faro, capito? È faro, molto voto io. E tra l'altro, come sempre, sono case molto, diciamo, sofisticate dal punto di vista anche della cosa. Questa era, io ho scelto una serie di foto, adesso vi faccio capire, queste derivano da una mia lezione in Albania, perché io gli volevo far capire l'informale albanese, devo far capire come il tema dell'informale, su cui loro si tramuta in questa idea di cheapscape, si tramuta in un'architettura che è un'architettura che ha queste caratteristiche, no? Ha questo DNA. Ecco perché mi incuriosiva andare con Google. Quindi io, questa qua non è che c'è la casa, Questo è il chipscape dell'intorno, per far capire come quel tipo di architetture in realtà corrispondono comunque a una sorta di immaginario di cui loro forzano molto, e hanno una coscienza estetica, ecco, hanno una coscienza estetica di una cosa del genere. Ma non è che una cosa del genere tu ci fai il tempietto con la finestra quadrata, so come dire, capisci? Cioè devi riuscire a sintonizzarti su alcuni caratteri di informalità, di cosa, trasformandoli in valori artistici. Che faccio? La cosa è tempietto, non lo so, io non lo so. Per cui io qua ho creato, se mi incuriosisce, ho creato, ecco, ci sono dei link. Ma questo credo vada a Mimoa che non funziona più. Ecco, va bene. Comunque no, questa è Mimoa. Comunque da qualche parte, adesso non so dove, ci sono i link a Google Earth. Per cui in questi posti, ecco Google Maps, eccolo qua. Tu fai qua e in realtà ci vai. Eccolo qua. E questi sono tanti così, per cui ti rendi conto, cioè ti rendi conto di, però non è esattamente come starci, però ti rendi conto della scala, ti rendi conto come è cambiato, ti rendi conto di un sacco di cose. Ce l'hai questi strumenti? E chi ce l'hai? E perché? Quindi questo in realtà è possibile farlo in tanti, io in tanti casi ho creato, e poi vedete già ho fatto un lavoretto mica male, cioè tu c'hai il link, arrivi nel punto migliore, quindi non te perdi, non è, già c'è la vista. Non credo, no, no, perché un Google, credo che se tu attivi le cose delle finestre, di cui adesso qua non mi ricordo come si fa, si può vedere, perché in alcuni casi ci sono i DRML o c'è qualcos'altro, no? Adesso non mi ricordo qua come si fa, c'è un modo, però io li ho disattivati perché mi facevano confusione, vedi, è per questo ho messo la cosa diretta. Ma devo tornare alla lezione io, però. Eccola, vedi. No, questo è il link di Mimoa, che è... Annalisa, tu lo sai che è Mimoa? È una cosa molto utile. Mimoa una volta era anche nei telefonini, adesso con il cambio del sistema operativo, tu che c'hai un... Guarda se Mimoa c'è su Android. Mimoa, perché poi a un certo punto non l'hanno più aggiornata.
Abbiamo dato una notizia
che dovevano farlo, però non l'hanno fatto. Comunque, cioè, a lunghissimo è stata anche nei telefonini, adesso non c'è, ancora non hanno, col cambio dei sistemi operativi, non ce l'hanno fatta, perché era una cosa sostanzialmente no profit fatta dal basso ma molto interessante, che però continua a girare su internet, quindi non è male, cioè in internet c'è, ed è la guida dell'architettura moderna, cioè perché se tu vai a Los Angeles e vuoi vedere, sapere dove stanno le cose dell'architettura moderna, come fai? Questa è un Mimoa, puoi andare nelle città principali, naturalmente non è una guida iper, però ti dai, sono finito a Bonn, per dire, che vedo a Bonn? Allora tu dici Bonn, scrivi Bonn e vediamo come funziona Bonn, chissà perché Bonn, mi è venuto in mente, Bonn, ecco io non sono mai stato a Bonn, no? Però ecco qua, tu dici atto, guarda, ci stanno questi qui, sto qui, è uno strumento molto utile, diciamo, ecco, quindi capite adesso che ve l'ho insegnato, certo quando era nel telefonino era molto più, ed è un sistema che funziona... diciamo dal basso, sono gli utenti che l'hanno fatto. Io per esempio ho fatto, anche per il pampo il sistema eccetera, io ho messo la stazione di Burtina di Roma, ho detto ma ti pare che non c'è sta la stazione di Burtina? No? Allora una volta 20 minuti li ho voluto mettere, anche perché sono miei coetanei, E quindi in realtà è un modo relativamente semplice, non è così difficile, diciamo, contribuire. Quindi c'è la stazione di Burtina e credo che ci sia anche la galleria come sempre. Va bene, comunque, Mimo è un buono strumento. Allora, questa cosa del separare, che lui è, diciamo, diventa una tecnica espressiva, no? Diventa una tecnica espressiva, che lui adopera molto, vede, i progetti cominciano a aumentare di scala. Questo è un istituto della clinica psichiatrica, e questa, per esempio, questa scala mi ha sempre colpito da questo punto di vista, no? Che proprio rivela questo atteggiamento di creare qualità attraverso la separazione. Normalmente chiunque pensa di prendere un blocco scala, prende e farla arrivare in basso, no? Invece lui che fa? Lui la separa in due parti, questa parte superiore e questa parte che è, diciamo, la parte iniziale. E, come dire, proprio rivela questa cosa, no? Che tu trovi qualità separando, quasi tagliando, no? Ed è una cosa che lui fa molto in questa fase, anche questo è un altro edificio molto significativo, e naturalmente in questa tecnica del separare lui gli arriva in mente una tecnica di pop art. Cioè, una volta che io separo, eccetera, io posso inserire dei ready-made, o degli object trouvé, non so lui come la chiamate prima in inglese, dei found objects, no? Che è una tecnica classica della pop art. Allora, per esempio, in questo caso, l'object trouvé o find object è proprio l'aereo che diventa, all'interno di questa logica di separazione e di forza. Cioè, lo capite che separare è una tecnica diversa dall'assemblare. L'assemblare non ha una logica, in qualche maniera, l'assemblare funziona per accumulo, diciamo, no? Per accostamento accumulo, come tecnica. Il separare non funziona anche se hanno degli aspetti, diciamo, similari, perché i pezzi sono diversi, cioè l'atteggiamento è diverso. E quindi in questa logica, mentre in una logica di assemblare, l'object trouvé c'ha senso, perché tu non puoi fare una pila di monnezza, perché questo può essere per estensione l'assemblare, con la cosa c'ha poco senso, nella tecnica dell'assemblare invece del separare questi oggetti assumono una loro dialettica, no? Compositiva. Quindi questo è uno, poi fa quest'altro, sempre in questa con il grande binocolo, che di nuovo entra in questa logica. Poi fa il pesce, e in questa fase Gary è chiaramente interessato, parlando del discorso comunicazione, eccetera, a un tipo anche di comunicazione, diciamo, più facile, no? Un po', no? Iconica, un po' più facile, un po' più così, che lui sempre fa in maniera molto sofisticata e anche, diciamo, intelligente, no? E quindi in una fase fa questo, e dentro questa fase del separare, e questo, diciamo, ci sta come atteggiamento, e poi diventa proprio una tecnica compositiva che lui adopera molto di continuo in questa serie di ville, eccetera. Diciamo, la cosa caratteristica sua è che una volta che uno decide di ricentrare il proprio lavoro non in una chiave professionistica, ma in una chiave di ricerca espressiva, personale e in qualche maniera, appunto, che si interfaccia fortemente col pensiero dell'arte, lì la cosa fondamentale è permettere al professionista, trovato una chiave, ce l'ha avanti tutta la vita, ma se il tuo problema invece costitutivamente tu hai creato questa nuova fase per aprirti alla ricerca, all'espressività, ai processi dell'arte, non è che se poi sedi a fare sempre la stessa cosa. Quindi, in qualche maniera, queste parole chiave che si susseguono, anche se sono un fatto mio interpretativo, sono abbastanza aderenti al fatto che lui cambia. E questa è la cosa interessante. Lui cambia. Cioè, perché la prima fase dell'assemblare è abbastanza diversa dalla seconda fase dello spaziale, è abbastanza diversa dalla fase del separare. E, a un certo punto fa questa idea, che è un'idea completamente diversa, e che io chiamo è la fase del fondere, la chiamo la fase del fondere, se non mi sbaglio, no? È la fase del fondere, e la fase del fondere è una tecnica completamente diversa. Vedete che i volumi non sono più separati come prima, non sono spaziati, non sono assemblati. È un'operazione, come dire, di fusione e di compenetrazione. È come se, tornando al nostro discorso del 3D, lui avesse usato una logica assemblatore di tipo vettoriale, di componenti vettoriali, per fare una tecnica di assemblaggio, e invece qui adoperi tecniche di tipo booleana, di incastro, di sottrazione o di merge. Quindi è come se da un sistema, come dire, di tipo sommatorio vettoriale classico, in cui le componenti, no, metterei proprio così, invece andassero in una tecnica di tipo booleano, in cui le cose si fondono, si incastrano, eccetera. Quindi lui questa cosa a un certo punto cambia e comincia con questa opera che è, come voi tutti sapete, c'è un industriale di design illuminato al confine in Germania, ma praticamente a ridosso della Svizzera, quasi al confine della Svizzera. Il luogo si chiama Vitra, e questo industriale invita successivamente architetti ancora non affermatissimi in quella fase, non proprio affermatissimissimi in quella fase, diciamo, anche se importanti, a fare una serie di opere. Una famosissima è la stazione dei pompieri, appunto, a Willembrain, che è l'opera di Zadig, la prima opera costruita di Zadig e fatta in questo contesto. E poi ce ne sono di tutti, c'è di Herzog de Meuron, c'è di ovviamente c'è di Ghedi, c'è di Sozzaghi, eccetera, e ciascuno di questi fa un pezzo o di servizio alla fabbrica, o di showroom, o di abitazioni, eccetera. Un poco mutati scusandi quello che faceva Olivetti a Ivrea, no? Perché anche Ivrea di Olivetti è un po' così, però siamo in una logica anni 50, quindi è una cosa diversa. Comunque, e in questo contesto Gary fa più di un'opera in realtà, ma questa in cui capiamo immediatamente questo atteggiamento, chiamiamolo booleano, chiamiamolo per fondere, è proprio questo museo. Museo generale, eccetera, in cui succedono parecchie cose, perché questa logica di fusione ha certo una componente molto forte esterna, ma ha anche una forte componente interna, cioè gli incastri, questi elementi, queste rotazioni determinano delle spazialità interne molto, molto ricche, molto interessanti. E questo è il primo livello. Lui su questa tecnica ormai del fondere fa diverse. Questa è un'opera che fu acclamata quando la fece, assunse per esempio nell'opinione di Zevi il livello del capolavoro, era anche molto importante perché era a Parigi, era l'American Center a Parigi, una sorta di ambasciata culturale, diciamo, no? Un posto in cui la cultura americana, attraverso mostre, concerti, biblioteca, uffici, insegnamento, veniva. Poi a un certo punto l'America l'ha abbandonato, l'hanno fatto, l'hanno realizzato, ha funzionato per un paio d'anni, poi ha abbandonato. Adesso l'ultima volta che sono andato a Parigi a vedere questa cosa, farà stare almeno 10 anni fa, era chiuso. Non lo so adesso che è successo dell'American Center. Qualcuno lo conosce, sa che è successo? Se è utilizzato, non è utilizzato. Non... immagino che qualcosa sia successo, perché mica tutti sono così disgraziati come noi qua in Italia. Non credo che l'abbiano lasciato e abbandonato ecco, lo localizza. American Center, ok, ci vado da qua, secondo voi è questo? Sembrerebbe di sì. Museo Bismarck American Center. Quale?
Quello
American Center di Ogari. Ah sì, è questo qui, eh. Sì, sì, no, conosco anche il luogo, è quello, vicino al parco. Davanti c'è. Ok. Come attivo il signorino? Come faccio a attivarlo?
Forse devo andare direttamente su Max, perché capita che Max è visitato
attraverso. Ah ah. E quindi? È chiuso, vedete? Ancora? Non mi sembra in azione. Questo è con un VRML, eh? Non mi sembra molto vivace lui, eh? Ma non hanno trovato un compratore o qualcosa. Anche ammesso che le foto siano del 2016. Non mi sembra che sia, che dice la cine. Non mi sembra molto vivace l'idea, forse sì, non lo so. E da qui come faccio ad andare alla visita? Boh. Perché lui è Google Map, non capisco come. Come entrare dentro? Eh? Vabbè. D'accordo, comunque qualcosa avevamo capito, non sembrerebbe. Ok. Dopodiché, diciamo, come vi ho spiegato, questa tecnica del fondere ha una grande rilevanza anche negli spazi interni, tanto è vero che diventano, per esempio in questo caso, tutto questo incastro, questi giochi di volume, queste fusioni, in realtà sono anche, diventano molto espressive all'interno di questa sorta di atri, ne sono quasi il positivo e il negativo, no? Quindi questi atri, questa spazialità interna, spesso anche in parte, stimolata, no? Creata da questi inserti, da questi fatti volumetrici, hanno un corrispettivo interno spesso importante, soprattutto negli spazi di natura collettiva, no? Degli edifici, gli atri, i passaggi. Questo è un altro edificio molto noto, di nuovo, e in cui la parola fusione, no, funziona molto bene, no? Anche perché, come sapete, questo lui metaforicamente gioca con l'idea del balletto, no? L'opera si chiama Ginger e Fred, è un'altra opera di cui un po' potevamo parlare all'interno del discorso della comunicazione, anche se nessuno riesce a fare tutto il circo, perché con Chiasma, no, diventa anche volano, anche pubblicitario, cioè costitutivo della cosa. Questo si chiama Ginger e Fred, ma si chiama nel gergo Ginger e Fred, non credo che se uno va là sia si chiama Ginger e Fred.
Si chiama
A Dancing House, sì. Non so se lì a Praga la chiamano Dancing House o meno, comunque insomma, questo è molto secondario, adesso è una digressione non particolarmente importante. Quindi questa cosa del fondere porta all'ultima parola chiave, che è la parola chiave slanciare, perché, e qua è una questione molto interessante, Gary fa un ulteriore componente di tutto questo ragionamento, e cioè lui sembra quasi rendersi conto che queste fusioni delle cose, se hanno una valenza centripeta, Cioè, se è vero che gli incastri delle forme, oltre ad essere incastrate, oltre a creare, diciamo, dei cavi interni molto significativi, hanno anche un'altra valenza molto interessante, ed è quella dello slanciare le forze all'esterno. Ecco perché uso la parola slanciare. Cioè, è un'operazione doppia. È un'operazione, da una parte, espressiva e capace di creare dei cavi molto significativi all'interno, ma è anche un'operazione irradiante, serve anche a irradiare, cioè serve anche a lanciare come se fossero delle linee di forza nell'aria, nell'atmosfera, per cui l'oggetto irradia, l'atmosfera vibra da questa operazione. È una cosa che lui comincia ad intuire in maniera forte, disegnando e pensando all'auditorium di Los Angeles, in cui questo tema anche dell'irradiazione di questi movimenti, come se fossero appunto delle linee virtuali, no? Che si lanciano a confronto del cielo, se non ancora di più. Hanno questo tipo di componente. Nel caso specifico, poi si potrebbe parlare ovviamente a lungo dell'auditorium, di questo auditorium di Los Angeles. Lui adopera, già lo dicevamo nel corso, l'abbiamo detto più di una volta, lui adopera questo trucco di organizzare l'architettura attraverso gli spazi serventi, cioè gli spazi serventi, in qualche maniera accessori, sono quelli che gli consentono di articolare in maniera più libera sia le forme, sia i volumi, sia gli innesti, mentre lo spazio servito vero e proprio, che sarebbe l'auditorio, in qualche maniera, siccome ha una parte molto più rigida, funziona bene se è una scatola sostanzialmente, in realtà non è l'oggetto auditorium in quanto sala di rappresentazione che crea, diciamo, la spazialità ricca. Allora, questo problema dello slanciare è una delle parole chiave del museo Bilbao appunto di Gehry, che, come voi avrete letto, Architettura e Modernità, assume sicuramente un ruolo preponderante nell'architettura degli anni 90. L'architettura degli anni 90 è considerata una grande fase di fioritura, di rinascita dell'architettura, di consapevolezza del ruolo dell'architettura anche nel rilancio urbano, nella trasformazione urbana. E sicuramente il Museo Guggenheim di Gehry rappresenta un po' il centro di tutte queste idee che convergono. Adattandoci soltanto al primo, cerchiamo adesso di dedicare un quarto d'ora a quest'opera così importante, e con questo finiamo, e quindi arriviamo alle 5 qualcosa. Slanciare, irradiare, linee forza, a cosa vi porta a pensare? Sara, che ti porta a pensare? Slanciare, irradiare, linea forza, atmosfera, che mondo ti ideale ti riconduce? Io ho usato le parole senza usare il sostantivo a forza. Mara, che ti fa pensare? Che idea c'ha? Ma tu che pensi? Ma dico, porca miseria, state 2 anni che state con me, c'avete il libro, c'avete la cosa, ma non l'avete mai letto il libro voi, ma che tu in modernità, ma che ci fate? Ma voi tenete sul comodino? Tutto il discorso che è costruito nel libro, che è costruito anche qua, è che Gary interfaccia una problematica di tipo futurista, punto. Perché sono i futuristi quelli che hanno l'idea, in particolare Boccioni, che la scultura caffiderina Beatia non è un oggetto che sta su un piedistallo, ma è un insieme di forze slanciate nell'universo. La scultura serve a far vibrare il mondo, irradia. Quindi è antipiedistallo da un certo punto di vista, non vuole essere la santificazione di un oggetto come era la scultura ottocentesca che c'era. La cosa è il piedistallo, la cosa è il monumento, fine. Invece loro lo ribaltano completamente questa logica e lo fanno attraverso quali strumenti. Lo strumento principale è la linea forza. E che è questa linea forza? La linea forza è una cosa che in parte vedi e in parte non vedi, è tutto lì. No? È una traiettoria, la parola chiave che loro operano è una traiettoria che in parte è fisicizzata, in parte è, come dire, potenziale, ma la potenzialità è talmente forte che tu quasi la senti, come dire, no? Allora, questa famosissima scultura di cosa, l'uomo che... l'uomo in movimento, no? di Boccioni, come dire, che è un'opera fatta nel 14, nel 13, io nel libro dico una cosa, che è una cosa significativa, non l'ha detto mai nessuno, guarda caso, e poi dopodiché è diventata pane comune, no? Cioè che in qualche maniera Gary sente o intuisce o comunque noi interpretandolo ci serve capire, interpretarlo attraverso questa chiave, indipendentemente quanto lui ne sia coscio o non coscio, cosa di lui non ci importa proprio nulla, ma questo è un paragone molto vitale, ecco, è un paragone, una metafora molto vitale che funziona molto bene, perché tu capisci perché questa operazione, qui non parliamo di assemblaggio, non è un assemblaggio, non parliamo di spaziare, anche se c'è qualche elemento di cui torneremo, non parliamo di separare, non parliamo neanche di fondere, parliamo veramente di una piena consapevolezza che il meccanismo espressivo è lo movimento all'esterno e quindi questa idea dello slancio, no? Delle traiettorie fatte per, appunto, affinché l'edificio emani. Ecco perché la notte, quando io sono arrivato là, avevo già scritto il libro, sapevo esattamente cosa cercare, quindi la foto è fatta, perché tu sai quello che vuoi dire, la foto nasce a caso, allora la foto è fatta là, perché tu vuoi dire, vuoi spiegare a te questa cosa, no? Ecco perché funziona perfettamente per fare questo discorso, a parte, diciamo, l'attinenza cromatica, eccetera. L'opera di Boccioni, ecco, vediamo se si vede ancora, perché la cosa bella, ecco, vedi, è che alcuni di questi vecchi quick time hanno della distanza di anni, poi la tecnologia che era è adesso purtroppo non dovessi ritrasformare in un'altra tecnologia, quindi pure con l'HTML, perché questi sono tutti filmatini, in alcuni casi funzionano ancora, ecco quindi questo. La cosa importante è che noi possiamo navigare un po' con quest'opera utilizzando non soltanto la parola chiave slanciare che ce la lega a tutto questo discorso volumetrico, eccetera, ma possiamo adoperare tutta un'altra serie di parole chiave che sono indicate qua: urbanscape, iperfunzionalismo, cattedrale, traiettoria, costruzione computer. Possiamo parlare di questa opera altrettanto, in maniera altrettanto piena e densa, utilizzando sostanzialmente qualunque di queste parole, perché trattandosi di un'opera di enorme densità, se ne può parlare con qualunque. Allora adesso vediamo, do la palla a voi, così vediamo di quale vogliamo parlare, parliamo di qualcuno e non necessariamente di tutte, e così vediamo, facciamo una cosa un po' più interattiva.
Quanto è vero questa cosa della scultura che fa riverberare appoggiate alle pareti, che è la cosa più scema del mondo, vengono messe in mezzo allo spazio,
certo.
Diventa possibile girarci intorno e sentire.
Certo, poi però voglio dire, cioè, ci sono sculture che sono pensate per irradiare, sculture in cui diciamo tu cifra attraverso un oggetto, no? La cosa che gira attorno a un oggetto, un'altra cosa è che l'oggetto invece vuole, diciamo, rompere la sua esistenza di oggetto per far vibrare l'atmosfera, che è, diciamo, l'idea futurista, no? Comunque, che parole facciamo scegliere a Ludovica? Allora, Ludovica, che parola di vuoi che discutiamo? Vogliamo parlare di urbanscape, di iperfunzionalismo, di cattedrale, di costruzione, di traiettorio, di computer? Qual è la scelta? Guarda, sono scritte là. E magari è piccolo, vuoi che te lo ingrandisco? Allora, urbanscape, iperfunzionalismo, cattedrale, traiettoria, costruzione e computer. Traiettoria no, perché ne abbiamo già parlato sostanzialmente. Vediamo cattedrale, d'accordo. Allora, perché cattedrale? Perché, come discutevamo proprio ieri, questo tema della comunicazione, ti ricordi che noi abbiamo fatto la lezione sulla comunicazione massmediale, la seconda lezione del corso, in cui dicevamo che l'informazione entra dentro il grande mondo dell'informazione, la terza ondata entra dentro questa fase dell'architettura contemporanea, perché l'architettura contemporanea assume dei valori metaforici e narrativi, no? Che l'architettura precedente, il tipo funzionalista, non aveva, d'accordo? Allora, la parola cattedrale serve per ricordare che Gehry fa esattamente anche questa operazione in questo museo, cioè lui opera sostanzialmente attraverso delle metafore che determinano anche un'immagine che sostanzialmente ricorda il ruolo urbano, il ruolo attrattivo e anche il ruolo organizzativo della cattedrale, in qualche maniera rigiocata completamente in chiave contemporanea. Tutto questo diventa molto evidente da questo dettaglio, che è questo dettaglio, e cioè il fatto che, non so se c'è un'altra foto, non lo ricordo, se c'è una foto, diciamo, più dettagliata di quella parte, no, non c'è. Cosa succede qui? E mi ricordo che era una cosa che poi ne discussi con dei colleghi per farglielo capire, eccola qua. Cioè, che fa il museo? Il museo è in un lotto occupato da una fabbrica precedente che viene tolta, si incunea sotto questo viadotto, come si vede qua, e poi emerge dall'altra parte del viadotto con questa sorta di torre, che però è una cosa completamente inutile, diciamo, attraverso i canoni tradizionali. Cioè, è veramente un simulacro. E questo simulacro serve tutto in chiave simbolica, oltre ad essere il segnale per cui lui direziona il museo in varie maniere. Una delle maniere è provenendo dal lungo fiume, del fiume Nervion, cioè provenendo da qua, a un certo punto tu qua ti trovi questa torre, che è chiaramente evocante a una lettura mia, perché sono l'unico che ha usato il termine cattedrale per parlare del Guggenheim di Bilbao, però ti fa capire, secondo me, sia l'oggetto in sé per sé, la torre, sia il fatto che la chiave simbolica, civica, comunicativa, aggregativa, che noi chiamiamo storicamente al termine cattedrale in quanto cattedrale medievale, no? Il luogo simbolico in generale della città, funziona. Dopodiché c'è un altro aspetto anche che è significativo, è il fatto che per una ragione organizzativa, di cui adesso qui non stiamo a parlare, ma che abbiamo parlato nel laboratorio, e cioè per il fatto che lui deve conquistare il centro, in poche parole, contemporaneamente lui crea un sistema a braccia incrociate che hanno nell'atrio un elemento fondamentale. Quindi quando si entra dentro l'edificio si ha percorso un poco proprio questo effetto cupola, diciamo così, che è l'effetto che si ha quando si penetra nell'atrio di distribuzione, eccetera. Quindi la evoca anche da questo aspetto, diciamo, organizzativo e spaziale, e soprattutto la parola diventa molto potente se tu pensi che la cattedrale era il luogo che, diciamo, generava i pellegrinaggi, il condensatore di significato e anche l'attrattore, no? Dei centri antichi e medievali, e il Museo Guggenheim di Gary è stato ed è esattamente questo, è un grande attrattore culturale. Uno va a Bilbao per fare un pellegrinaggio, diciamo, della società contemporanea, quindi attratto dal tema della cultura, eccetera. Ok? Vogliamo fare un'altra parola? Siete troppo stanchi? Sì? No? Vabbè. Allora niente, se non volete, basta, finiamo qua. Ok? Ce ne sono altre, le potete leggere vedendo il libro, avete scaricato il libro, eccetera. Comunque, Gary è un punto di intreccio molto interessante su tutto questo, perché ovviamente l'elemento del computer e dell'elettronica diventa molto importante per portare avanti questo tipo di gestura, che diventa di complessità crescente, che diventa di ricchezza crescente. Quindi Gary comincia ad adoperare già a metà degli anni 90 sistemi Bézier, in particolare KPA, che a metà un Building Information System, a metà un software Bézier estremamente avanzato, infatti originariamente pensato per l'industria aeronautica e delle macchine. Tutto questo fa da Bilbao in poi una continua affinamento e sperimentazione, crea negli anni 2000 la Gary Technology, che sostanzialmente insegna anche ad altri studi a come utilizzare queste tecniche, e via via sempre di più anche lo strumento del CAD, del computer, e anche una sua progressiva applicazione sempre più diffusa diventa importante, ma sempre con questa idea che bisogna tenere sempre ben presente ragionando su Gary, per esempio, è che comunque il mondo dell'informatica e il mondo della strumentazione informatica sono dei grandi acceleratori di concezioni spaziali che lui ha già in qualche maniera presenti, anche senza queste, diciamo, strumentazioni, che però diventano estremamente importanti. Quindi, insomma, parlando di 3D, parlando di creazione del mondo, della creazione del mondo plastico, è chiaro che è molto difficile non adoperare la figura di Gary per capire come queste cose, no, si tramutano e hanno un filo comune, una conduttura comune di ragionamenti. Ok? Volete fare qualche domanda, qualche osservazione? Sono qua. Sì, perfetto. Io devo andare a fare visione, tra l'altro, perché sono le 5. Ho detto alle 5 e 4.
Altri
che vengono verso 5 e mezza,
ma il campo
è facile, non è facile. Non lo so, quando finito me ne vado proprio.
Vabbè,
se mi vuoi fare una chiamata, sì, io ho 3 revisioni, dopodiché non vedo l'ora di andarmene a casa, diciamo. Ciao. Se qualcuno vuole fare il guided tour della mostra con Valerio, vi potete unire, dato che lui la sta facendo.